Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformare. Bentornato o benvenuto se è la prima volta che sei qui, come stai? Inizio quasi sempre gli episodi con questa domanda, che forse vuole essere più un reminder a pesare davvero la risposta che diamo quando ci viene fatta questa domanda. Ecco, anche se non ci conosciamo dal vivo, o magari sì perché molti di voi li conosco, vi ho abbracciato, vi ho incontrato, ecco, immagina che io ti stia chiedendo davvero come stai mentre siamo davanti a un caffè in un bar e ti chiedo di percepire cosa risponderesti se potessi davvero essere sincero o sincera. Come stai qui e ora, come sta il tuo corpo fisico, qual è l'energia che senti, come sta la tua mente, qual è il livello di connessione che senti alla tua vera natura proprio ora. E apro questa puntata con questa domanda perché troppo spesso pensiamo di sapere la risposta e pensiamo di sapere la risposta sulla base di un'idea che abbiamo in un qualche modo di noi stessi, di chi dovremmo essere, e quindi presupponiamo anche di conoscere la risposta di un come stai, che però in realtà ogni giorno può cambiare. Ogni giorno noi ci trasformiamo e attraversiamo anche stati emotivi diversi, livelli energetici diversi, ma ce lo concediamo troppo raramente. E apro quindi con questa affermazione che ho potuto sentire sulla mia pelle negli anni, sperimentare davvero da vicino, ovvero che la felicità non è misurabile da fuori ed è un viaggio personale, quindi da fuori nessuno può sapere o arrogarsi il diritto di dire che tu sei o dovresti essere felice, o al tempo stesso noi in primis non possiamo guardare la vita di un'altra persona pensando ah guarda quella persona è felice, perché non lo possiamo sapere. E oggi insieme a voi vorrei innanzitutto raccontarti il perché sono certa che tutti noi a volte abbiamo bisogno di ricordarlo a noi stessi, ma soprattutto il perché questa riflessione credo sia utile nel momento in cui siamo in un percorso di crescita personale e approcciamo la felicità come un obiettivo invece che una parte del percorso. Ma mi spiegherò meglio, giuro, durante questo episodio. Credo di poter dire anche in un qualche modo, e fammi sapere se mi trovi d'accordo anche tu o meno, che la società in cui viviamo è appunto una società che tende alla felicità. E tu potresti dirmi, beh Bea, forse non è questo il senso della vita, cioè potersi dire felici non è quello che vorremmo tutti. E sì, credo che per molte persone questa possa essere davvero un obiettivo a cui ambire, ma negli anni col mio percorso mi sono accorta di come la felicità non possa e non debba restare per sempre la meta a cui ambire, ovvero c'è un momento in cui ci mettiamo in cammino, in cui anche tu probabilmente è successo così, ovvero hai iniziato a farti delle domande perché sentivi che la felicità ti sfuggiva, ma non può restare per tutta la vita qualcosa che vogliamo raggiungere senza mai toccarla da vicino. Per esempio, non può essere la felicità rappresentata da una promozione oppure una casa di proprietà, non può essere rappresentato da il realizzarsi di un matrimonio o di una famiglia. Certo, anche questo contribuisce alla felicità, ma io credo che la felicità a un certo punto, dopo che ci si mette in cammino e ci si conosce e si intraprende una relazione di consapevolezza con se stessi che va oltre a ciò che mostriamo sui social, ecco, a quel punto la felicità possa essere uno stato d'animo che coltiviamo quotidianamente e che quindi proviamo più frequentemente di quanto da fuori la società ci ha convinto di poter provare. Non so se questo passaggio sia così chiaro, se sono riuscita ad esprimertelo al meglio. Nella mia testa lo è, ma perché l'ho strutturato nel tempo. Se non avevi mai pensato a questa possibilità, ti vorrei chiedere: e se la felicità dipendesse anche in gran parte da come noi viviamo e dalle lenti con cui vediamo e percepiamo la realtà e la vita, ma soprattutto nel modo in cui noi percepiamo e ci approcciamo a ciò che ci accade. Ecco, hai mai pensato a questo? Hai mai pensato che forse, certo, inizialmente la felicità è qualcosa a cui ambire, ma a un certo punto può diventare un po' un accompagnatore, ovvero noi facciamo questo viaggio provando felicità, conoscendo sempre meglio la felicità, il che non vuol dire che ci sia sempre, attenzione, non voglio farti passare un concetto sbagliato, ma la felicità smette di essere un ospite da andare a trovare o da raggiungere una volta all'anno, una volta ogni 3 anni e vivere poi sempre costantemente alla rincorsa di questa felicità, convinti che per raggiungere quella felicità bisogna fare. Io credo, ecco, che la felicità non sia un qualcosa da raggiungere con il fare, ma qualcosa da sentire mentre siamo con l'essere. E quindi per spiegarti meglio vorrei partire dal principio, dall'incipit di questo episodio, da come mi è nata questa idea e poi sono curiosa di sapere ovviamente cosa pensi e soprattutto cosa senti riguardo a questo tema proprio qui, proprio ora, con il tuo percorso personale. Tra l'altro in queste settimane tantissimi di voi sono arrivati nuovi, mi state scrivendo, condividendo l'emozione di aver ascoltato delle puntate. Ecco, questa è la condivisione più bella che potete fare a me per questo progetto, ma non perché io realizzo questo progetto, ma perché è veramente, io ogni settimana ho idea di quante persone si stiano mettendo in cammino, abbiano scelto di non accettare la storia e la narrazione della nostra società che ci porta a voler solo performare e soprattutto ad essere un passo sempre più indietro rispetto all'essere felici. Ma chiudo qua questo incipit infinito. Ecco, se mi segui su Instagram avrai già sentito da dove nasce questo episodio, ovvero nelle storie qualche settimana fa ho condiviso un momento specifico della mia vita in cui sulla carta io avrei dovuto essere felice. Da fuori chiunque lo avrebbe detto, anzi tante persone me l'hanno proprio detto, ma in realtà nonostante da fuori sulla carta io dovessi essere felice, in realtà stavo attraversando un momento di forte dolore, di fatica e di non percezione di chi ero davvero, di chi era davvero Bea, di cosa stava facendo Bea. E questo stava avvenendo a prescindere da ciò che socialmente poteva essere riconosciuto come una fatica oggettiva o meno. Ovvero da fuori qualunque persona io avessi magari aperto la mia emotività e condiviso un po' quello che c'era nel mio vaso di Pandora mi avrebbe detto sì, ma non sono questi i problemi della vita, guarda quanta fortuna che hai, guarda cosa ti sta accadendo. Ecco, dobbiamo anche smetterla noi stessi in primis di guardare racconti con gli altri con la presunzione di sapere quanto peso specifico una situazione di dolore può davvero avere nella vita di quella persona, perché tutti siamo diversi, tutti siamo in cammino. Ecco, tornando a quell'evento, a quel momento, era il 2018 e ormai da circa 2 anni lavoravo come personal trainer e insegnante yoga a Milano, dove vivevo ovviamente, e il mio lavoro stava crescendo veramente tanto, a tal punto che grazie forse a un utilizzo inconsapevole di Instagram molte aziende di varia natura e di varia grandezza mi avevano iniziato a contattare. E ricordo che mi arrivò questa mail a gennaio del 2018 da questo ufficio stampa in cui mi comunicavano che ero stata selezionata insieme ad altri due profili per una appunto campagna pubblicitaria che sarebbe stata girata in Spagna e la promozione era ovviamente di un prodotto, di più prodotti legati allo sport a livello di abbigliamento, e loro mi chiedevano ovviamente di fornire curriculum, foto e una lettera di presentazione oltre che misure del corpo. Ma cosa lo dico a fare, era una campagna pubblicitaria legata all'estetica, quindi era ovvio che ci fosse questo focus. Ecco, ricordo che quella mail mi trovò principalmente incredula, soprattutto davanti al prospetto anche di un compenso che per me, giovane donna alle prime armi nel mondo del lavoro, che faceva lezioni private dalle 6 del mattino fino alle 22 di sera per potersi mantenere, era qualcosa che mi piombava sulla testa e qualcosa per cui qualunque persona avrebbe detto wow. Anch'io avevo detto wow in realtà. E quando venni selezionata ricordo che mi sembrò quasi qualcosa che in fondo mi stava accadendo davvero per fortuna, e in parte ovviamente era così, perché c'è da dirlo e anche qua lo dico, in realtà non era richiesta una mia competenza per cui avevo studiato, la mia laurea in scienze motorie in quell'ambito non serviva a niente, era più un concetto di ovviamente presenza social e di un fisico per cui dovevo dire grazie in parte alla genetica, in parte allo sport agonistico che praticavo da tantissimi anni. Però io andai in Spagna a fare questa esperienza e fu un'esperienza bella, ovviamente bella sulla carta, c'era un hotel a 5 stelle, 4 giorni di set appunto riprese, foto, video, interviste, trucco, parrucco, ero circondata da donne che parlavano una lingua diversa ma avevano in comune con me l'amore per lo sport e quindi avevo accanto persone che nel mondo dello sport rappresentavano dei modelli a cui ambire, erano proprio delle influencer sportive super conosciute che avevano una carriera super avviate, quindi qualunque persona forse nella mia condizione in quella situazione, se quell'esperienza fosse davvero risuonata coi propri valori, avrebbe detto wow, prendo spunto e queste persone che ho qua, che posso appunto conoscere, con cui posso parlare, diventeranno i miei modelli ispirazionali. Ecco, per me non è stato così, c'era una parte di me che si sentiva fuori posto, percepivo proprio il fatto di come se non fossi nell'ambiente giusto per me, per quello che sentivo, e una parte di me quindi faticava anche a lasciare fuori tutto quello che stava accadendo nella mia vita, non in Spagna, quindi a Milano. Ecco, ricordo che provai un mix di sensazioni diverse, altalenanti, e mi chiesi se fossi forse io una persona ingrata, cioè mi dicevo proprio, ma qualunque persona sarebbe felice, ma perché tu non sei felice? Ero pagata per stare in un albergo e ovviamente girare video e foto per 12 ore, muovermi, fare sport davanti al mare con pranzi e cene offerte, cioè ovviamente mi sentivo terribilmente in colpa. Le mie amiche da casa erano forse più esaltate di me e sui social ricevevo domande, curiosità e anche un sacco di ammirazione, quindi era a tutti gli effetti sulla carta un'esperienza di felicità, era un'esperienza che da fuori avrebbero detto vabbè, chi fa questa roba, cioè sei lì, ma come fai a non essere felice? Ecco, certo che c'era una parte di gioia, certo che è stato un motivo di orgoglio per me essere lì, certo che era un'esperienza che mi ha formato, che mi ha dato anche una certa visibilità e poi ha contribuito anche all'avviare del mio lavoro, al mio continuare a lavorare in vari ambiti sempre legati al benessere psicofisico, ma c'è da dire che io ero lì e nutrivo la parte del mio ego, quindi in quell'occasione io in un qualche modo ho sentito che quello che mancava era qualcosa per me di estremamente di valore, era un mio valore principale, ovvero andare oltre al corpo e comprendere un benessere in senso più a 360 gradi, un benessere che includesse non solo il corpo fisico ma anche i miei corpi più sottili. Ecco, capii in quel momento che nessuna esperienza, nessun brand, nessuna campagna pubblicitaria, nessun compenso mi avrebbe mai resa felice, perché per me la felicità non aveva a che fare con queste azioni, per me la felicità mi era sempre più chiaro che non aveva a che fare con il fare. E questo non deve essere così per tutti, questa è la mia esperienza e questo è quello che vorrei raccontarti oggi, perché forse anche tu ti sei sentita dire tante volte o sentito dire tante volte ah ma dovresti essere felice, ah ma hai tutto, ah ma guarda che fortunato, hai una famiglia, hai dei figli, hai una casa, hai un lavoro di successo, guadagni tanti soldi. Chi l'ha detto che la felicità è qualcosa a cui arrivare ed è qualcosa che da fuori può essere misurato? Inoltre, in quell'esperienza io mi ero resa proprio conto di come il mondo dello sport, seppur fossero 5 anni fa, era ancora principalmente legato a il controllo del cibo, il controllo dell'estetica, cioè io avevo di fianco delle donne che andavamo a questi buffet, andavamo a queste cene e ovviamente loro si erano preparate per mesi per questa campagna, ovviamente facendo delle diete. Io ero nel periodo di transizione in cui stavo salutando l'attività agonistica, quello sarebbe stato l'ultimo anno in cui avrei fatto i campionati italiani individuali di staffetta, quindi in realtà ero in un periodo in cui mi volevo completamente allontanare da quel mondo di controllo e in un qualche modo anche di rigidità e di costrizione, e quindi trovarmi in quell'ambiente per me era stato veramente faticoso. E 5 giorni dopo mi sono trovata in realtà su un volo per il Kerala, per l'India, per il sud dell'India, per andare a fare un'esperienza di yoga e Ayurveda, quindi in una clinica Ayurveda in cui ricevevamo dei trattamenti secondo il nostro dosha per andare a riequilibrarci. E quello che mi disse la dottoressa che mi fece la visita per capire quale dosha ero, quindi non entrerò nel dettaglio, però magari ne conosci qualcosa, quindi questa dottoressa ci fece questa super anamnesi personale, individuale, e mi disse quali dosha ero, e io sono ovviamente Vata Pitta, quindi avevo completamente il mio equilibrio tra i dosha, tra quindi le energie che mi attraversano, fuori da ogni equilibrio, cioè non c'era un equilibrio, ho fatto un gioco di parole molto strano, però ecco, ero completamente fuori equilibrio, cioè io ero completamente sradicata e non avevo un centro, non avevo delle radici. Attraverso l'alimentazione, attraverso le pratiche di yoga, attraverso delle integrazioni ayurvediche, in quei 10 giorni io feci proprio un reset, ma anche un restyling psicofisico di quello che sentivo, provavo, e misi a fuoco i miei valori. Ecco, io in Kerala compresi che la felicità che pensavo avrei dovuto cercare fuori, negli altri, nel lavoro, era in realtà un profondo lavoro interiore e che ciò che per gli altri poteva essere degno di celebrazione, di successo, di felicità, nella vita di una persona, ecco, per me poteva non esserlo. Io avevo il diritto di dire che a me qualcosa che avrebbe reso felici qualunque persona o il 90% delle persone non mi rendeva felice. Accettare questa verità fu un duro lavoro, fu qualcosa di che mi portò senso di colpa, mi portò fatica a lungo, ma ecco, fu necessario per arrivare a comprendere, come dicevo prima, che la felicità non è un traguardo, ma quando ci si mette in cammino può diventare la base da cui agire se e quando ci allineiamo a chi siamo davvero. Tornando per un istante al racconto, quindi a quando tornai dalla Spagna, in realtà io tornai che non era cambiato niente. Sicuramente il mio ego, la parte egoica, era molto sviluppata, avevo ricevuto un sacco di gratificazioni, però ecco, mi ritrovavo in una relazione di un tira e molla, una relazione da cui non riuscivo a sganciarmi, che mi faceva male. Ripresi il lavoro e ricordo che guardavo proprio questo calendario con scritto partenza, che era là da lì a 4 giorni, dicendo: wow, chissà cosa accadrà, chissà se questo viaggio che avevo prenotato seguendo l'istinto 2 mesi prima, con ampio stupore della mia famiglia che si chiedeva cosa mi passasse per la testa, mi chiedevo se quel viaggio mi avrebbe davvero chiarito qualcosa. E la sera prima di partire ricordo che chiusi le valigie e mi preparai per andare al compleanno della ragazza con cui stavo, che appunto compiva 30 anni, e mi sentivo tremendamente fuori luogo. Io andai a questa festa e passai proprio tutto il tempo a sentirmi sbagliata, a sentirmi fuori luogo, a sentirmi non una persona socievole, non una persona sociale. Ecco, quella sera in quel locale a Milano, mentre tutta la gente festeggiava, io non ero per niente felice, cioè io ricordo proprio che mi sarei potuta definire infelice, ora mi sembra anche molto banale, però non provavo felicità per quello che stavo vivendo. Ecco, io quella sera avevo capito che ero arrivata a un punto di non ritorno e quindi ero arrivata a un punto in cui in un qualche modo quello era l'apice a cui ero disposta ad arrivare, era il punto più fondo che io ero disposta ad arrivare. E quindi davanti a quella situazione, mentre tornavo a casa alle 3 di notte con il volo la mattina dopo alle 7, capii che avevo 2 scelte. Potevo mettere a tacere la voce che mi parlava da dentro e mi diceva di trovare la mia strada, di trovare quello che per me era la felicità, quello che per me era il successo, oppure avrei potuto continuare a far finta di niente e a sposare il successo e la felicità riconosciuti da fuori. Quindi decisi di mollare tutto, ovviamente, e uscire dalla mia comfort zone. Mi tuffai in questa esperienza in India e lo feci proprio staccando il telefono. Quindi io la mattina dopo, passato il check-in, salita sull'aereo, che il primo aereo aveva scalo a Dubai, spensi il telefono e lo riaccesi durante quell'esperienza solo per comunicare ai miei genitori che ero viva, che andava tutto bene, che non c'erano pericoli. Però presi proprio un break, non solo dalla relazione, che avevo proprio mandato un messaggio: ciao, chiudiamo qua, io ho bisogno di dare una volta alla mia vita, ma anche e soprattutto dall'ambito del lavoro, dai social, da quel continuare a sentirmi sovrastimolata da un ambito lavorativo che, seppure fossero solo 5 anni fa, eravamo in pochi, quindi era davvero molto più intenso stare su quella piattaforma, perché avevi un po' l'impressione di essere una tra tanti. Ora ovviamente non è più così, non so come dire, cioè è veramente il contrario, è cambiato proprio anche il mondo dei social. Però ecco, io durante quei 10 giorni, tra trattamenti ayurvedici, integrazione ayurvedica, pratiche di yoga, meditazione, misi a fuoco qualcosa che fino ad allora era rimasto sullo sfondo. Capii che alla domanda cosa è la felicità, cosa mi rende felice, dovevo dare io una mia risposta personale e che nessuno si sarebbe dovuto arrogare il diritto di dire questa cosa non può renderti felice o quest'altra dovrebbe renderti felice. E così, con un caldo atroce intorno, i profumi e i sapori dell'India speziati, la natura incontaminata accanto, provai un senso di pace che divenne una bussola. Mi sentii esattamente nel posto giusto al momento giusto, quel sentirsi esattamente dove dovresti essere che non riuscivo a provare, che forse non avevo mai provato o l'avevo provato raramente. Ecco, e riuscì a dare un senso di pace a quel sentirmi costantemente sbagliata, asociale, incapace. Stavo proprio lasciando cadere tutto quello che avevo costruito di sovrastrutture e identificazioni negli anni. Ecco, la scrittura per me in quei giorni fu un porto sicuro, e così compresi tre cose che vorrei condividere con te oggi, che ti ho già detto probabilmente in modo discorsivo, ma vorrei proprio che tu potessi in un qualche modo segnartele se risuonano dentro di te. Il primo punto è che la felicità è un lavoro interiore. Capire cosa ti rende felice, cosa si manifesta, in che modo e quando si manifesta la felicità dentro di te, è qualcosa che puoi fare solo tu. Non è qualcosa che da fuori possono dirti o mostrarti, non è qualcosa che da fuori possono indicarti, non c'è la scritta al supermercato "ehi, la felicità è di qua", perché è qualcosa che è talmente personale, individuale, legato ai valori del singolo individuo, che deve essere ricercato. Il posto fisso per qualcuno può essere e può rappresentare la base della felicità, per qualcun altro come me invece può essere l'antitesi esatto della felicità, oppure il successo sui social a suon di numeri e views per qualcuno può essere un segno di felicità, per qualcun altro una gabbia. La felicità è un lavoro interiore, perché richiede costantemente di calibrare la propria bussola interiore sui valori e seguire ovviamente una direzione che ci porti verso i nostri obiettivi. E sia i valori che gli obiettivi cambiano costantemente, sono diversi da persona a persona, ma sono diversi anche all'interno della stessa persona a 6 mesi di distanza. Ciò che mi ha reso felice in India, ciò che per esempio ho scoperto in India, è ovvio che è ancora con me ora: la pratica dello yoga, la meditazione, la scrittura, le connessioni con altre persone in cammino, certo, ma ci sono altre cose che ho scoperto che 5 anni fa non c'erano, perché io sono cambiata. E mi connetto quindi qui al secondo punto di cui vorrei parlarti, che per me è veramente stato importante. Ciò che per gli altri può essere motivo di felicità non è detto che lo sia anche per te o lo debba essere, e quindi non sentirti in colpa. Siamo cresciuti e viviamo spesso a pane e senso di colpa, me l'hai già sentito dire tante volte se sei qua da un po', ma è così. Io ricordo che mio padre e mia nonna paterna mi avranno detto centinaia di volte quanto fossi fortunate, quanto altre persone avrebbero voluto essere come me, avere le mie possibilità. E certo che io riconosco e sono grata al privilegio, il privilegio che ho avuto di studiare, di vivere e nascere per esempio in questa parte del mondo, di essere bianca, di essere con un corpo conforme, ok, ma questo è davvero l'unico motivo per cui noi dobbiamo dirci felici? Cioè, ovvero, tutto questo è sufficiente a potersi dire felici e a sperimentare questa felicità? Ci sarà sempre qualcuno meno fortunato di noi, e quindi la felicità è qualcosa che secondo me va oltre. Non può la felicità nascere solo dal sentirsi fortunati, e se nasciamo fortunati allora dobbiamo per forza essere felici costantemente, e poi quella è davvero una felicità reale? Cioè, la felicità data dal privilegio è davvero un qualcosa che ci rende connessi a chi siamo davvero? Perché noi siamo molto oltre il privilegio. Cioè, io sono una donna bianca con un corpo conforme, ma non per questo non posso avere avuto le mie difficoltà e non posso averle anche ora. Non so, ti faccio questa riflessione e poi veramente vorrei sapere cosa ne pensi. E quindi sì, la gratitudine fa parte del processo, non lo nego, sai che per me la gratitudine è qualcosa che vale tantissimo, ma al tempo stesso negli anni ho capito come non posso, non dovessi meglio, essere felice solo perché gli altri da fuori mi se facevano sentire in colpa se non lo ero. Cioè, neghiamo le emozioni più scomode, neghiamo, e siamo stati cresciuti con dei caregivers che ci portavano a negare la tristezza. La tristezza è sana, le emozioni più scomode sono sane. Se io fossi sempre felice, se io fossi una persona che non conosce il rovescio della medaglia della felicità, beh, allora forse ci sarebbe qualcosa che non sarebbe davvero così profondo. Prendo per esempio il postparto, non voglio tornare sempre lì, ma davvero è un esempio che calza nella nostra società tantissimo. Ecco, la nascita di un figlio è un evento rivoluzionario, bellissimo, ma cambia tutto. Cambia soprattutto la psiche della donna, cioè la donna postparto si trova con un assetto neuronale che è in fase di rielaborazione. Eppure, quando una neomamma mostra stanchezza, fragilità, fatica, subito la frase ma non sei felice? Cioè, pensa quanto sei fortunata che X e Y hanno dovuto fare questo percorso, tu hai avuto un figlio al primo colpo, piuttosto che... Tutto questo significa negare la complessità della psiche umana e volerci rendere tutti in qualche modo uguale. Quindi tutto questo processo, questa narrazione sociale patriarcale, rende l'idea di felicità, di felicità, qualcosa di simile alla raccolta punti del supermercato. Cioè, fai un figlio due punti felicità assicurati, oppure posto di lavoro fisso e non ti lamentare, questi sono tre punti di lavoro di felicità che hai dalla tua parte, oppure casa di proprietà, altri tre punti, matrimonio con partner presente, cinque, cioè ogni volta c'è questo paragone e questo stimolare gli altri al senso di colpa. Ciò che rende felice me, che sto parlando, da ciò che rende felice te, che mi stai ascoltando, proprio tu, ecco, è diverso, e solo quando io mi allineo ai miei valori e anche al compito della mia anima su questa terra sarò connesso alla felicità vera, nel processo, all'inizio forse solo come obiettivo, poi nel processo. Ma chi sono io per dire che tu dovresti essere felice o provare felicità per cose diverse? E infine, terzo punto, il punto che più mi sta a cuore, ovvero che la felicità può diventare davvero una parte del processo e non solo l'obiettivo. E questa è la parte più complicata e più difficile da integrare, perché siamo una società che invece ci dice il contrario, cioè i giornali, i social brulicano di notizie che ci fanno sentire in pericolo, mancanti, carenti, siamo la generazione che si trova con una situazione economica difficile, i nostri stipendi rispetto a quelli dei nostri genitori. Sì, tutto vero, ma questo è innegabile, cioè, ma se io mi metto a vedere quello che manca, non percepisco più il pieno che c'è. Cosa posso fare io per sentirmi felice mentre mi smazzo le mie sfide, le mie battaglie? Perché noi abbiamo queste battaglie e i nostri genitori ne avevano altre, nonostante fosse magari un periodo economico più roseo. Ecco, ci fanno credere che le condizioni che mettono a rischio la nostra felicità siano sempre più elevate in un qualche modo delle probabilità di felicità stessa. Tutti stillano il dubbio e il senso di colpa, tutti mostrano la mancanza, tutti sono scontenti ma non fanno niente per cambiare. Ecco, in una società così, in una società che ha questo in un qualche modo rimuginio e costante lamentela, essere portatori di sana felicità nel processo, quindi non nel traguardo o al traguardo, è difficile. E attenzione, lo ripeto ancora una volta, questo non significa essere felici tanto per essere felici a caso, essere felici per partito preso. Significa sapere che anche nei momenti più duri io sono connesso a chi sono davvero, e la bellezza, l'abbondanza, il significato più profondo è accessibile a me, persona che sono in cammino. Per lo yoga del sacro femminile, per la spiritualità, la vita in realtà è puro senso di contentezza e piacere. Ma noi arriviamo su questo mondo e indossiamo delle lenti che ci impediscono di vedere tutto questo, ci impediscono di stare nella contentezza e nella felicità. E ovviamente, visto che accade questa cosa, viviamo costantemente in un piano di carenza. Però queste lenti che finiamo per indossare a volte tutta la vita sono un po' il velo di Maya che noi, meglio più veli, che noi possiamo attraverso un percorso nostro di risveglio togliere. Cioè alla fine questo è il senso. Io non arriverò più a raggiungere la felicità, ma sentirò la felicità nel processo nonostante la fatica, nonostante il dolore, nonostante la mancanza che può essere reale. E quando faccio questo click, allora mi capiterà magari di camminare per strada sentendomi piena, grata, connessa alla mia energia, alla bellezza, alla felicità, all'abbondanza, senza che sia accaduto niente di che, senza che io abbia ricevuto alcun riconoscimento esterno, alcuna pacca sulle spalle, alcuna promozione, alcuna attenzione dal partner, ecco, senza che vi sia nessun eclatante motivo per celebrare il successo così come riconosciuto dalla società. Non è vero che chi risulta di successo da fuori è più felice, cioè c'è proprio questo ideale, secondo me, performativo e costantemente portato all'apparenza. Pensiamo ai social, quante volte guardiamo e scrolliamo o ci appare l'immagine di una persona sui social e scatta dentro di noi il meccanismo, dice: ah beh, ma quella persona, ah sì beh, è facile essere felici se, ah sì no, ma guarda che vita che fa, guarda che vacanze da sogno. Sì, probabilmente sì, ma quella persona può anche fare una vacanza in un hotel bellissimo, farsi 200 viaggi e poi non essere felice. Cioè, veramente, essendo stata, non ovviamente in una chissà quale misura, però avendo fatto questa esperienza di ciò che da fuori risultava di successo e motivo di felicità, e essendo stata invece lì a non essere felice, posso dire che quello che si vede sui social è pura narrazione commerciale, è un modo per vendere in un qualche modo, quindi il più delle volte, non sempre. Quindi ricordati sempre che se in un qualche modo l'utilizzo dei social o ciò che vedi e le immagini di cui si nutre la tua psiche ti portano a pensare che la felicità sia qualcosa di così lontano da te, perché deve risultare, o meglio deve seguire degli schemi o dei passaggi o un determinato stile di vita o stipendio annuale, ecco, allora forse stai seguendo una felicità che sarà irraggiungibile, ma non perché tu non possa arrivare a guadagnare chissà quali soldi o a diventare famosa, ma perché forse la felicità può essere in molte altre cose, anzi è in molte altre cose. È qualcosa di forte tutto questo discorso, molto personale, lo sai, sto andando sempre più nel dettaglio, però io credo che possa essere accolto come possibilità. Fidati, quando si fa questo click è rivoluzionario. Parola di quella ragazza che tornava a casa alle 3 di notte piangendo e avendo toccato il fondo. Qualunque sia il momento che tu stai vivendo ora, se ti senti che la felicità è un traguardo a cui ambire, da raggiungere, prova a sentire se non c'è magari qualcosa, un'azione singola, specifica, qui e ora, che può portarti a sentire che la felicità è già nelle tue mani, è già qualcosa con cui puoi camminare e non un ospite da andare a trovare una volta al mese. Magari non te ne sei mai reso o resa conto, ma basta che allunghi un braccio o abbracci la felicità o che ti togli per un attimo le lenti del mondo duale separato in cui siamo e puoi sentirla. Prova ad accogliere questo come una nuova possibilità e se come me a febbraio 2018 senti che stai vivendo dei panni che non sono tuoi, ma che sono per la società i migliori, per te, per essere felice o arrivare ad esserlo, chiediti se non è arrivato il momento di scegliere per te, ma soprattutto di scendere dalla ruota della performance e di trovare quella che è la strada che risuona con la tua anima. Anche se per gli altri sarà un colpo di testa, non ti capiranno, ecco, solo tu sai ciò che ti può far star bene qui e ora. Non possiamo vivere per soddisfare le aspettative degli altri, neanche per il nostro albero genealogico. Ognuno ha il suo viaggio e ti invito a non rimandare a domani, inizia da ora, prendi il tuo diario, scrivi ed esplora ciò che forse non ti sei mai dato o mai data l'occasione di ascoltare. E quindi ti lascio con questo reminder da ripeterti ogni volta che ti senti in colpo, lontano dal successo così come lo riconosce la società. La felicità non è misurabile da fuori, prenditi tempo per coltivare la tua felicità interiore. E io spero con questa nuova puntata di averti fatto buona compagnia, se sei arrivato o arrivata fino a qui, grazie. Due piccoli reminder prima di salutarci. Il primo, ti ricordo che sul mio sito trovi la possibilità di fare un percorso di coaching one to one via video call in cui possiamo lavorare insieme su ciò che ad oggi ti fa sentire bloccato o bloccata nel tuo cammino verso la tua felicità o i tuoi obiettivi o la tua consapevolezza. Partendo dall'analisi della situazione attuale, scoprendo quali strumenti tra yoga, meditazione, allenamento consapevole, lavoro sul sacro femminile possono ad oggi aiutarti a fare quel click e supportarti nel tuo processo per diventare autonoma o autonomo nel tuo viaggio. Ti lascio il link in bio per scoprirne di più e ti ricordo che per sostenere questo progetto puoi attivare la campanella così da ricevere aggiornamenti ogni volta che uscirà una nuova puntata. Questo ti sarà utile soprattutto a breve, quando non so con che frequenza riuscirò a pubblicare il podcast, ma soprattutto se ti va e non l'hai ancora fatto, lascio una recensione scritta su Apple Podcast oppure con 5 stelle se il podcast ti piace e lo vuoi sostenere su Spotify. È un piccolo gesto che però mi aiuterà a far conoscere questo progetto a sempre più anime in cammino. Augurandoti una giornata in cui sentirti connesso, connessa alla gioia più autentica, ma in cui darti anche il permesso di stare a contatto con le emozioni più difficili, ti mando un abbraccio pieno di luce. Grazie di essere qui, a presto.